non vi annoio, buonasera a tutti nel nuovo Monaco. Non vi annoio a lungo, volevo soltanto dire che sono io il responsabile del fatto che Fabio D'Andrea stasera è qui e volevo raccontarvi, perché è molto in tema e credo che possa servire da introduzione all'argomento, perché ho pensato al professor D'Andrea quando abbiamo ideato questa conferenza di dibattito. Io ho seguito un corso di studi universitari di recente all'età dei capelli bianchi, l'imbambimento a volte porta a tornare di nuovo nell'università, che mi sono lasciate quando i capelli c'erano e di altro colore. Ho sostenuto tra gli altri in questo secondo corso di studi un esame di sociologia e ho fatto esami con il professor Andrea. Ero l'ultimo della giornata, ho dovuto sorbirmi tutti gli esami in tutta la giornata e mi sono fatto una cultura, diciamo, ancora più grande di quella che immediatamente avevo fatto fino a quel momento in questa disciplina. Una domanda mi colpì, vi parlo dell'aprile 2002, quindi non proprio ieri. Una domanda mi colpì ed è a causa di quella domanda che il professor Andrea faceva a un esaminando, che oggi ci troviamo qui. La domanda era la seguente, e io me ne sono ricordato a distanza di 6 anni, quando abbiamo pensato al titolo di questa conferenza. Mi sai dire quando una democrazia diventa illegittima? La risposta a voi.
Allora, prima di tutto volevo anch'io ringraziarvi perché non tanto per l'ovvio piacere di avere una sala gremita di gente ad ascoltare, perché insomma bisogna anche riconoscere che fa sempre piacere in un modo o nell'altro, uno dei quei piccoli ritorni simbolici che ci piacciono molto a noi docenti. Ma soprattutto volevo ringraziarvi perché, come dicevo giustamente ai miei squisiti ospiti poco fa, se io avessi dovuto affrontare questo tempo per venirmi a sentire, non so se l'avrei fatto, per cui voi siete probabilmente più bravi di me da questo punto di vista, nel senso che siamo arrivati sotto questa pioggia battente questo pomeriggio, ho detto poveracci, io li capisco se non vengono, non mi offendo neanche, perché effettivamente a volte le circostanze atmosferiche, le contingenze sono micidiali. Però il fatto che siate qui è decisamente un'eccellente notizia, un eccellente segno, un eccellente indicatore, diremmo noi sociologi, di un'esigenza diffusa, un'esigenza che è il caso di prendere in carico, il caso di riconoscere, il caso di accudire anche, perché evidentemente questo non si fa. E questo è uno dei punti sui quali vorrei cercare di intrattenervi. Ora, io cerco di non essere noioso, se lo sono ditemelo pure perché non è un problema, se ci sono degli stimoli che improvvisamente dovessero affiorare in voi per un qualche motivo, non esitate. Che tendenzialmente non faccio cose troppo formali e cerco poi appunto di evitare queste circostanze di questo genere. Quello che mi interessava cominciare a mettere in luce, dopo anche degli scambi avuti con alcuni di voi poco fa, nell'attesa, nella mezz'ora accademica, come dicevamo, è questo discorso sulla democrazia rappresentativa e sulla democrazia diretta che, come dire, secondo me ha bisogno di essere messo meglio in luce. Allora oggi io tenterò di darvi qualche spunto di riflessione, perché non è che abbia alcuna formula, né mi arrogherei mai l'idea di poter fare una cosa del genere, però ho delle convinzioni abbastanza marcate, ovvero sia il fatto per esempio che sia giusto, al di là delle convenienze e delle convenienze economiche, condividere il proprio sapere, che sia giusto fare in modo che ci sia uno scambio vivo tra istituzioni, popolazione, coloro che hanno interesse, cittadini, chiamateli un po' come volete, perché qui poi i termini cominciano a diventare un dedalo, ma che ci sono delle cose che vanno fatte perché è bello farle, non perché conviene a qualcuno, non perché qualcuno ti dà qualcosa, non perché vanno fatte e basta. Credo che questo sia uno spirito piuttosto significativo qui, sia il fatto che voi siate qui, sia il fatto che noi siamo qui, insomma direi che è una comunanza di intenti, una qualche forma di affinità che va rispettata. E proprio per questo credo che sia importante appunto cominciare a riflettere un po' su quelli che sono i termini, nel senso che noi parliamo di democrazia ormai spesso e volentieri a proposito, ne parliamo quando sembra che sia palese il fatto che quello che noi intenderemmo dire con democrazia non c'è, ne parliamo con una leggerezza che spesso e volentieri non è neanche adeguata all'impegno del termine, perché effettivamente democrazia comporta una serie di cose sulle quali spesso non ci fermiamo a riflettere, e io spero di darvi perlomeno qualche idea in proposito. Ma quello con cui volevo cominciare questa breve chiacchierata è il punto della democrazia rappresentativa, ovvero sia che cosa diavolo è questa democrazia rappresentativa, perché ci sembra quasi palesemente sbagliata oggi, no? Oggi guardiamo coloro che dovrebbero rappresentarci e ci interroghiamo su come è possibile che ci siano solo loro a rappresentarci, non ci sia qualche altro sistema, non ci siano altri modi di fare, e spesso e volentieri ci diciamo che effettivamente la democrazia diretta probabilmente sarebbe un'idea molto migliore. Però prima di venire a questo, io ragionerei sul discorso appunto della democrazia rappresentativa, perché da un certo punto di vista logistico, organizzativo, effettivamente riuscire a coordinare 56 milioni di persone direttamente in ogni istanza comincia a essere problematico, nella migliore delle ipotesi. Per cui si potrebbe immaginare una formula inclusiva, una formula nella quale esistano procedimenti di democrazia diretta e procedimenti di democrazia rappresentativa. Diciamo che in qualche modo nella Costituzione questo era ventilato, perché c'è per esempio l'idea del referendum che dovrebbe servire a questo. Il problema è che il referendum, come abbiamo visto spesso e volentieri, non viene interpretato così. Il referendum diventa una seccatura, diventa qualcosa per la quale non vale la pena neanche perdere 10 minuti per andare a dare un voto o esprimere un parere, un'opinione. E questo è qualcosa che dovrebbe farci riflettere oggettivamente, no? Allora, la mia questione comincia così, con qualche riflessione sulla rappresentanza, però sì, chiediamoci cos'è la rappresentanza. Perché il grande problema è tutto lì, ovvero sia, una delle cose che secondo me è abbastanza evidente, o perlomeno che a me viene immediatamente alla mente quando parliamo di questi temi, è che mi sembra strano che qualcuno abbia pensato che si potesse lavorare così, che si potesse fare quello che stiamo facendo noi oggi. Allora mi chiedo, ma e quando si è pensato alla democrazia rappresentativa pensavamo effettivamente a una cosa di questo genere, cioè al fatto che ci fosse un voto principalmente di scambio, al fatto che la gente dovesse essere blandita per portarla a votare, tutte queste cose erano normali? E la risposta è decisamente no. Tutte le istituzioni, tutte le cose con le quali noi abbiamo a che vedere nascono in un certo momento storico e portano con sé il segno di quel momento storico. E poi le cose cambiano. E quindi c'è probabilmente bisogno di un rinnovamento, no? Per esempio c'è bisogno di rinfocolare quelli che erano i fondamenti più intimi, quelli meno, come dire, meno espressi, perché al momento talmente ovvi da non aver bisogno di essere espressi. Però il tempo passa e quelle ovvietà cambiano e noi ci troviamo a fare conti in una situazione che non è più quella che era stata immaginata. E questo noi lo vediamo benissimo quando andiamo per esempio a prendere la Costituzione. No? La nostra Costituzione per esempio non contempla i partiti politici, non ci sono, che non è uno sbaglio, non è una svista, perché insomma sarebbe una svista abbastanza impegnativa, è una scelta precisa, perché qual è l'idea, qual è l'architettura costituzionale con la quale noi dovremmo fare i conti teoricamente, con la quale dovremmo governare questo posto? È quella di un consesso di persone scelte su certe basi che di volta in volta su particolari questioni si pongono come termini di un dibattito, fanno delle proposte e aggregano attorno a sé una maggioranza, ma una maggioranza di persone responsabili, autonome e indipendenti, non una maggioranza partitica, non una maggioranza che risponde a delle logiche che spesso e volentieri con quelle questioni hanno poco a che vedere, con delle posizioni ideologiche che non ammettono nessun tipo di flessibilità e via discorrendo. Quindi che tipo di rappresentanza è questa? Nella nostra dottrina, tra le altre cose, ci sono delle categorie che sono utili in questo caso, no? Per esempio, quella di cui vi sto parlando io si chiama rappresentanza piena. Un grandissimo sociologo, che era Max Weber, che è un nome che si conosce abbastanza, si sente spesso e volentieri dire, lavorava esclusivamente e tratteggiava decisamente la rappresentanza come piena. Ma che significa rappresentanza piena? Rappresentanza piena implica alcune cose che oggi sono abbastanza complesse, abbastanza difficili da trovare. Di fatto la rappresentanza piena implica che io abbia fiducia in colui che mi rappresenta, perché normalmente lo conosco, perché so che tipo di persona è, non solamente da un punto di vista economico, ma da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, da un punto di vista di condivisione di valori, e allora a questo punto io incarico questa persona, grazie al mio voto, di andare a fare ciò che probabilmente farei io se fossi nelle sue condizioni. Quindi vedete che nella idea iniziale il rapporto politico è un rapporto complesso, un rapporto multidimensionale, un rapporto molto strutturato, un rapporto che implica spesso e volentieri anche una conoscenza diretta, no? Perché quando io do la mia fiducia a qualcuno, soprattutto al tempo in cui questo discorso è stato affrontato e preso in carico, io non la do con leggerezza. Quando ero piccolo c'era una pubblicità che forse alcuni di voi si ricordano, si diceva la fiducia è una cosa che si dà alle cose serie, no? E Galbani vuol dire fiducia, tanto per fare un piccolo spot al volo storico. Ecco, la fiducia non è una cosa così semplice. Noi sentiamo parlare continuamente sui giornali, oggi aprite qualunque pagina, qualunque quotidiano e trovate i mercati non hanno più fiducia, il popolo non ha più fiducia, non c'è più fiducia, siamo rovinati, eccetera. E lo dicono tutti, ma il problema è che è vero. Il problema è che è vero, e che quindi noi ci troviamo in una situazione nella quale già uno dei fondamenti non detti, dei fondamenti impliciti, dei fondamenti su cui il patto politico che dà senso alla democrazia si reggeva, soffica. Perché di fatto noi con la fiducia abbiamo un problema piuttosto serio oggi come oggi. Perché fiducia, come vi dicevo, è qualcosa che non è semplicemente razionale. Fiducia è qualcosa che va ben oltre. E questo poi noi lo vediamo per altri versi e per altre situazioni, nel fatto che alcuni di coloro che si pongono sulla scena politica oggi, alcuni di coloro che possono essere definiti capi carismatici, come avrebbe detto sempre Weber, di questa fiducia fanno incette, addirittura fanno un uso ben più spacciato, oserei dire, di quanto non sarebbe opportuno. Perché la fiducia, non essendo razionale, una volta che viene data, è anche a prova di mentita. Perché fede e fiducia hanno la stessa radice. E quindi il momento in cui io ho fiducia in qualcuno, ho anche fede in lui, e se lui mi frega una, due, tre volte, lo sopporto, perché c'è qualcosa di più che mi rende ben disposto nei suoi confronti. Poi a un certo punto non ce la faccio più, la fiducia si incrina, si rompe. Ecco, noi siamo in una situazione dove c'è ancora qualcuno che ha tanta fiducia, spesso e volentieri al proposito, ma la gran parte di noi questa fiducia non l'ha più. Quindi da un certo punto di vista vedete che il discorso della rappresentanza piena è un discorso che per noi è diventato un discorso quasi irraggiungibile, o perlomeno è diventato un discorso estremamente problematico. Ma qual è il problema? Che nel momento in cui io instauro una rappresentanza piena, io posso effettivamente ragionare su uno dei fondamenti della democrazia, ovvero sia sul fatto che tutti abbiamo uguali diritti. Perché la situazione della pari dignità è una situazione quasi ideale, è una situazione che funziona nel momento in cui ci sono delle dinamiche di questo genere estremamente qualitative, estremamente cogenti. Nel momento in cui, anche per dei processi culturali molto impegnativi, quali per esempio l'affermarsi costante di un clima di economicismo, di consumismo, quello nel quale viviamo noi oggi, lo spostamento dell'idea di interesse passa da un piano ideale, da un piano di appartenenza, di condivisione, da quello che era l'interesse generale, l'abbiamo chiamato così per anni, a quello che invece è il mio interesse particolare, è chiaro che il mio concetto di delega, il mio concetto di rappresentanza non è più quello di una rappresentanza piena, ma diventa quello di una rappresentanza di interessi, che è quello nel quale ci muoviamo noi oggi. No? Quindi da quel momento storicamente particolare, che è stato il 47-48, dalla fine della seconda guerra mondiale, la rinascita, un coinvolgimento, un clima che era comunque estremamente fervido da questo punto di vista, nel quale viene redatta non a caso la Costituzione, noi pian piano passiamo al boom degli anni 50, all'espandersi costante dell'uso delle categorie economiche in tutti i settori della vita, che è ciò che io chiamo economicismo, non io, insomma in generale, ciò che noi definiamo economicismo, ovvero sia il fatto che ragioniamo con categorie economiche in tutti i campi, che siano quelli amicali, dei rapporti interpersonali, i politici e tutto il resto. E questo evidentemente genera tutta una serie di altri problemi che poi eventualmente possiamo anche sfiorare. Però ecco, nel momento in cui lo slittamento va dalla rappresentanza piena alla rappresentanza di interessi, cominciano a innescarsi una serie di problemi serissimi, perché a quel punto io non ho più bisogno di fidarmi. No, non posso fidarmi, né ho più bisogno di fidarmi. Il mio rapporto con colui che mando a fare l'interesse generale, tra virgolette, è un rapporto che è esclusivamente fondato sul mio interesse puntuale, particolare, di ora. E quindi succedono tutta una serie di cose, come le dinamiche, per esempio, delle appartenenze politiche che vediamo noi oggi, ovvero sia larghe parti della popolazione cambiano, decidono di modificare il modo in cui votano sulla scorta della promessa di una particolare misura specifica che è per loro interessante, sulla scorta dell'agitazione di minacce particolari che gli altri dovrebbero mettere in campo e via discorrendo. Capite che questa estrema mobilità del voto è concepibile in un momento nel quale il voto non ha più questo forte ancoraggio ideale, perché nel momento in cui io ho dato la mia fiducia a qualcuno, prima che io cambi, ce ne passa, prima che quello riesca effettivamente a farmi passare la fantasia, ce ne passa, e soprattutto io nel momento in cui voto mi sento fortemente motivato a votare, perché so e mi rendo conto, tra l'altro, che nel momento in cui sto facendo questa semplice operazione di mettere la famosa crocetta sulla scheda, non sto semplicemente trattando una questione di più o meno euro in busta paga, più o meno sconto all'acquisto di una qualche cosa, più o meno facilitazioni, ma sto parlando di qualcos'altro. Perché uno dei grossi problemi che poi si riflette in questa circostanza nel nostro tempo è che col venir meno del vincolo di rappresentanza diretta e quindi col venir meno del clima di partecipazione, impegno sociale che portava con sé il dettato costituzionale, sfumano anche quelli che sono i vincoli, i legami veri che tengono insieme un gruppo, una comunità, una società. Perché oggi è detto da molte, da più parti, da molti molto più in gamba di me, che un gruppo si regge anche, perché teniamo presente che non è che vi stia dando delle letture schematiche, perché non vorrei mai, ma un gruppo si regge anche sulla qualità del vincolo che lega i vari componenti del gruppo stesso, su quelle cose che si chiamano solidarietà, appartenenza, condivisione, tutte cose che purtroppo l'approccio economicistico vede come il fumo negli occhi, perché non sono quantificabili, perché sono spesso e volentieri degli ostacoli a certi comportamenti che invece vengono ben valutati, e quindi devono essere il più possibile rimosse, il più possibile tolte di torno, perché tra l'altro appunto quando ci sono dei vincoli qualitativi, quando ci sono dei vincoli di una qualche importanza, non è così facile farsi gli affari propri. C'è anche una maggiore attenzione da parte di coloro che ti hanno mandato dove sei, c'è una maggiore partecipazione, c'è una capacità di una richiesta di render conto di ciò che viene fatto, che altrimenti invece non c'è. Nel momento in cui tu acquisti il tuo voto, quando hai acquistato il voto è andato, non c'è più qualcuno che ti viene a dire ma, perché tanto il motivo per cui il voto è stato dato ormai è già andato, dovevo darti questo, te l'ho dato, e adesso io faccio quello che voglio. Capite che il vincolo diventa un vincolo completamente diverso, comincia a diventare qualcos'altro, che io penso si possa chiamare senza nessuna difficoltà democrazia malata. Quindi questo già è uno dei punti interessanti che volevo sottoporvi, ovvero sia il fatto che appunto è un po' il segno del clima culturale, il clima del tempo nel quale viviamo, che le cose funzionino così, e quindi non è così sconvolgente, anche se non è bello constatarlo, ma viene per una serie di processi culturali profondi, per una serie di modifiche che in qualche modo hanno cambiato le carte in tavola senza che ce ne accorgessimo. E oggi ci mettiamo davanti a una situazione istituzionale, a una situazione collettiva che non ha più le caratteristiche che aveva 50 anni fa, 60 anni fa, quando è nata. Tra l'altro molto recente, faccio presente, perché in termini storici 50-60 anni sono poco. Un esempio interessante da questo punto di vista è per esempio il discorso delle tasse. Le tasse sono sempre un tasto terribile, ogni volta che lo tocco anche a lezione succedono cose turche e via discorrendo. Però se voi pensate all'evolvere della nostra percezione del fenomeno tasse, vi rendete conto che il clima culturale è cambiato in modo assoluto. Perché di fatto le tasse inizialmente cosa sono se non uno strumento di redistribuzione del reddito? Le tasse inizialmente sono un qualche modo attraverso il quale, nell'ambito di una società dove tutti condividono qualcosa, coloro che hanno meglio fatto si privano di una parte dei loro averi a favore di coloro che sono andati peggio. Quindi sono uno strumento di solidarietà. Nella tassa originariamente non c'è nessun'idea di docus des, è semplicemente il riconoscimento del fatto che tu hai fatto bene, lui ha fatto meno bene, siccome siete legati da qualcosa, tu dai qualcosa anche a lui sotto forma di servizi statali, sotto forma di assistenza diretta, sotto forma di sussidi. Questo poi si vede. Ma noi abbiamo idea che questo sia ciò che si intendeva come tassa inizialmente oggi? No, perché se noi oggi chiediamo, normalmente la tassa, nella migliore delle ipotesi, come viene vista? Viene vista come acquisto di un servizio. Allora, io pago le tasse soltanto se mi torna indietro qualcosa. Io pago le tasse, ma voglio i trasporti, voglio la sanità, voglio questo, voglio quello, voglio una casa, voglio... Quindi vedete che l'atteggiamento è economico. Non c'è più la solidarietà per la quale, faccio presente per esempio la religione islamica, impone ai suoi fedeli un 5% di elemosina come comandamento, non a fronte di un ritorno di qualche genere. Tu c'hai un tot, dai una parte, perché devi, fine, non perché te serve, perché te fa comodo, perché è utile. Capite? Questo è il punto. Ma noi questo discorso non lo sappiamo più, non lo capiamo più, nemmeno se ne parla. L'unico problema è che le tasse devono ritornarci, cioè deve essere un investimento in qualche misura, una forma di polizza che noi stipuliamo con lo Stato. Allora noi chiediamo un tot, però vedi un attimo, le faccio tornare, e se tu non me lo restituisci io ho titolo a non pagartene, ovviamente, no. Il che è molto comodo perché configura immediatamente un alibi potente al non pagare le tasse e via discorrendo. Ma quello non sarebbe il danno peggiore. Il danno peggiore è questa riscrittura dei significati delle cose. Riscrittura secondo un codice che è diventato talmente pervasivo da essere di fatto soffocante, ovvero il codice economico. Nel codice economico ciò che io concepisco è il ritorno, la massimizzazione dell'utile. Per cui ciò che faccio deve fruttarmi tutto ciò che è possibile. Altrimenti c'è qualcosa di sbagliato. No. Però vedete che l'azione economica rispetto al vincolo sociale, al vincolo solidale, al vincolo dell'appartenenza, è tutta un'altra cosa. Il vincolo dell'appartenenza appunto è un vincolo. Credo abbiate sentito parlare un po' tutti del problema della flessibilità. No? Il problema della flessibilità è questa richiesta del sistema industriale ed economico in generale a renderci noi forza lavoro disponibili a qualunque tipo di impiego, sia da un punto di vista spaziale che da un punto di vista temporale. Maggiore la flessibilità e minore è il problema per il sistema, e quindi maggiore è anche il guadagno per tutti, quindi in qualche modo conviene a tutto il mondo che non si sia flessibili. Ma se voi pensate a quello che vi ho appena detto del vincolo, può esserci un vincolo e una flessibilità correlata? No. Nel senso che quando io ho dei vincoli qualitativi col contesto nel quale mi trovo, no, prima diceva giustamente Nello, se non vado errato, anche Carla, quando io abito un contesto, io con quel contesto ho dei vincoli, perché io quel contesto lo conosco bene, quel contesto è parte di me, io di quel contesto ho cura, non posso pensare di abitare fitte semplicità da un'altra parte e che non cambi nulla, no? E come io ho un legame col mio territorio, come io appartengo a un territorio, così appartengo a una comunità, appartengo a un reticolo di amici, appartengo a una serie di situazioni delle quali faccio parte e di conseguenza sono per me una risorsa ma anche un vincolo contemporaneamente. Io se ho un rapporto di amicizia con qualcuno non posso far sì che questo rapporto funzioni soltanto quando me fa comodo, perché non è amicizia, quello è il problema. Il rapporto di amicizia vuol dire che in certi casi l'amico mi dà una mano, ma altrettanto io do una mano all'amico quando ha bisogno di me, quando si sente solo, quando deve fare un trasloco, quando ha un problema. In una serie infinita di occasioni questo legame può diventare ostacolo per me, può diventare vincolo. Allora io come faccio a tenere un amico se vado a abitare o a lavorare a 3.000, 4.000, 5.000 chilometri dove sto? In un altro continente, in un altro posto. È evidente che quel tipo di legame, che è un legame qualitativo, perché io sono amico di una persona particolare, non sono amico in generale di una categoria, sono amico di lei, lui, lei, ma non di tutti gli altri. Allora quel tipo di legame da un punto di vista economico non è un pregio, ma è un difetto. E quindi il sistema economico si sta adoperando da anni perché questi legami non ci siano più. Quando noi ci troviamo a condividere una situazione di conflitto di ruolo, per esempio il mio tempo, a chi lo dedico, al lavoro o alla famiglia? È chiaramente una situazione di questo genere. E la risposta è chiaramente al lavoro. O perlomeno la risposta che ci si attende è chiaramente al lavoro, perché il lavoro è più importante. Quindi come vedete ci sono una serie di correnti simboliche, di affermazioni che vengono fatte o comunque messe in campo, che costruiscono costantemente una economicizzazione della nostra vita. La nostra vita diventa sempre di più rispondente a quelli che sono i canoni dell'efficienza, i canoni della convenienza economica e via discorrendo. E questo non rimane limitato, perché l'economicismo è esattamente questo, ovvero sia è un tracimare delle categorie economiche in ambiti che non hanno niente di economico. Lo vediamo benissimo nel problema dei servizi, tanto per dirne una, a parte che chiamare i servizi, il fatto che io sia un utente e non un cittadino è una cosa molto impegnativa da dire, no? Se vogliamo rimanere al peso delle parole, all'importanza delle parole. Ma da quando in qua la gestione della sanità pubblica dovrebbe essere fonte di profitto? Eppure noi parliamo di aziende sanitarie e le parole non sono buttate lì così a casaccio. L'azienda sanitaria è esattamente questo, però sì, è la trasformazione di un sacrosanto diritto di ognuno in un'attività redditizia, e non si capisce perché. Non si sa per quale motivo, non ci sono delle buone spiegazioni per questo, anche perché, e questo possiamo dire per i trasporti, tanto perché non ha, anche perché vediamo perfettamente che il privatizzare questa attività non porta grossissimi miglioramenti, ma porta degli evidenti squilibri. Facciamo un esempio, i treni. Allora, il diritto di essere servito da una rete efficiente di mezzi di trasporto è un diritto ormai riconosciuto un po' a tutti, no? Ma come faccio io a conciliare il diritto di un qualcuno che abita in cima a un cocuzzolo, per esempio, no? Col fatto che la corsa per andarlo a prendere sia redditizia? Se il mio problema è guadagnare, come faccio io a mantenere delle tratte che non sono economicamente redditizie? Infatti non le mantengo, le tolgo. Semplicemente le tolgo di me e ovviamente sto ledendo dei diritti, no. Stesso ragionamento: perché la ricerca farmacologica deve essere sempre una ricerca che è in mano al privato? Ci troviamo in situazioni oggi per le quali, per riuscire a fare delle ricerche per delle malattie rare, bisogna fare dei movimenti di popolo, delle tassazioni a livello internazionale e via discorrendo. Perché? Perché evidentemente l'azienda che spende miliardi per ricercare un farmaco non può pensare che gli convenga curare 1 milione di persone in tutto il mondo, perché non coprirà mai le spese della ricerca con la spesa che sosterranno questi poveracci. Ma questi poveracci hanno diritto ad essere curati anche loro, se non vado errato, perché il diritto alla salute è un altro di quei diritti famosi. Tempo addietro era successo, se non sbaglio, con qualcuno proprio qui in Sicilia, che il poveraccio aveva una malattia che non era delle malattie normalmente curate e non trovava le medicine, si sono dovute fare telefonate, sms e via discorrendo, perché da un certo punto di vista noi lo sentiamo che siamo legati a queste persone che fanno parte del nostro mondo, con le quali condividiamo molto più che non una semplice collocazione geografica. Condividiamo una lingua, condividiamo un sistema di valori, condividiamo una cultura. Quindi vedete che, tra l'altro, attraverso questo costante ridurre all'economia, questo riduzionismo costante, noi intacchiamo una serie di sfere di senso e di significato che poi non sappiamo come reintegrare. Quello è il grande problema con il quale abbiamo a che fare oggi, che nel momento in cui tu rompi la fiducia non sai più come rimetterla in piedi, perché non è semplicemente iniettando fondi nei mercati, come stanno facendo da qualche mese a questa parte i governi di quasi tutto il mondo, che tu ricrei fiducia. Perché tu sai perfettamente che se la fiducia è andata, la prima cosa che io penso è che tu stai dando i soldi alle banche per motivi che non hanno nulla a che fare con me, ma gli stai dando per motivi di consorteria, per motivi di qualche altro tipo di impostazione, ma non sicuramente perché le banche improvvisamente diventino etiche e ricomincino a darci i soldi a credito secondo tassi giusti. Come vedete, scattano fuori una serie di aggettivi che non hanno molto a che fare con l'economia, no? Perché giustizia, equità, dignità, sono tutti termini che noi usiamo poco oggi, perché sembrano demodé, perché sembrano vecchi, ma sono quelli che racchiudono il senso del vincolo democratico. Il vincolo democratico è questo, è un problema di qualità, è un problema di giustizia, di equità, di dignità, e oggi effettivamente è ridotto a qualcosa che secondo me tutto è tranne che degno, se devo essere onesto. Quindi non solo questo, se noi seguiamo ancora un po' oltre il problema della fiducia, vediamo che ha degli aspetti che sono scomodi nella migliore delle cose. E questo noi lo possiamo mettere in rapporto con un altro aspetto della democrazia che finora ho lasciato un po' da parte, ovvero sia, noi non pensiamo quasi mai a quali sono i presupposti di un comportamento. Noi diciamo che democrazia è dire la propria su qualcosa, è esprimere un'opinione, è fare in modo che qualcosa assurga, no? Abbia una rilevanza maggiore rispetto a quello del mio semplice. Questo però implica, se ci fate caso, il fatto che noi si abbia un'opinione, il fatto che noi si abbiano gli strumenti per poterci formare un'opinione, per poter affrontare una tematica, per poter prendere in considerazione una serie di argomenti estremamente importanti. Ma questo è vero? So che non sono domande comode, ma sono domande che secondo me è il caso di cominciarti a porre. Io non è che abbia delle risposte, però io vedo tante cose, ormai sono tanti anni che insegno, e vedo che spesso e volentieri noi non le sappiamo le cose, né vediamo l'importanza del saperle, che è probabilmente ancora peggio. Perché uno dei grandi problemi che hanno a che fare con la cultura è che noi la diamo per scontata. Secondo noi tutti sono in grado di avere una cultura, tutti hanno una cultura, tutti sono soggetti e tutti hanno delle opinioni, e non solo, ma tutti vogliono esprimerle. Questo è in qualche modo l'ideale del Risorgimento, l'ideale per cui si è fatto il suffragio universale, per cui si è lottato, perché l'idea qual era? Che finalmente, quando ci fosse stata la possibilità per tutti di dire la propria, le cose sarebbero andate meglio. Ora, tra il suffragio universale prima e dopo non è cambiato nulla, questo già è un problema abbastanza serio, se vogliamo. Ma come dicevamo poco fa, non solo, abbiamo anche un altro problema: quando c'è la possibilità di dire la propria, la larga maggioranza di noi se ne sbatte, non la dice. Quindi un qualche dubbio può anche venirci. È vero che tutti hanno abbastanza cultura, è vero che tutti sono soggetti, è vero che tutti hanno una cultura soggettiva tale da poter dire la propria. Questo è effettivamente un grosso problema, perché uno dei tratti significativi della cultura soggettiva è che non è che capita, ma te la devi fare. Cultura soggettiva non è semplicemente sapere delle cose, non è semplicemente leggere delle cose, ma è rimodellare ciò che si impara e renderlo parte di sé, dargli un'impronta originale. Per cui non è detto che tutti abbiano la giusta cultura soggettiva per trattare tutti gli argomenti, però diciamo che in linea di massima, una volta che tu hai una cultura soggettiva, sei in grado di dire la tua su alcuni argomenti che sono per te particolarmente interessanti e importanti. E quindi probabilmente certi argomenti che hanno a che fare con l'interesse generale li riconosci come tali e ti informi, partecipi ai dibattiti, vuoi saperne di più, che è più o meno quello che siete qui voi a fare, immagino. Perché non è che sia divertentissimo sentire un docente di sociologia alle 8 del sabato, francamente. Cioè deve essere qualcos'altro per cui voi siete qui. Quindi questo tipo di sensazione, questo tipo di percezione, questo tipo di esigenza era quella di cui parlavo all'inizio, quella che ha a che fare con la partecipazione. Ma è un'esigenza che proviamo tutti? Perché la democrazia postula questo, ovvero sia che ognuno di noi sia in grado e voglia, che non è la stessa cosa, due cose diverse, sia in grado e voglia dire la propria. Se ci fate caso, è tutta la modernità che parla di questo personaggio, di questo famoso soggetto con la S maiuscola, che è quello che è in grado di fare le sue scelte, no? Perché la modernità cos'è se non un allargarsi costante della possibilità di scelta individuale? Se noi pensiamo alle vecchie società, alle società tradizionali, nelle società tradizionali c'erano degli status che erano ascritti, che ognuno era ciò che era per nascita e non poteva cambiare se non con rarissimi esempi. Ma pian piano noi abbiamo rosicchiato questa imposizione. Abbiamo potuto dire: no, io voglio fare un altro lavoro rispetto a quello di mio padre. No, io voglio essere in un altro posto rispetto a quello dove sono nato, no? Io voglio essere qualcos'altro, voglio credere in un altro Dio. Tutti questi attributi che noi ci scegliamo liberamente, tra virgolette, ci sarebbe da parlarne a lungo, ma comunque diamo per buono il fatto che ci scegliamo liberamente oggi, prima erano dovuti. Dove tu nascevi c'era l'insieme della tua vita, come è stato in India fino a pochi anni fa. Il sistema delle caste era questo: tu nasci in una casta e quella casta definisce tutto di te, dai gusti del vestiario a quello che mangerai, a chi parlerai, a chi, dove vivrai, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui non è che fosse diverso prima. Anche qui era così. Tu nascevi in un posto, dovevi fare il lavoro di tuo padre, dovevi credere nello stesso credo in cui credeva tuo padre e il suo signore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi eravamo prima estremamente eterodefiniti. Poi la modernità, per una serie di motivi, ci ha portato a un ampliarsi delle possibilità di scelta, nell'ipotesi che tutti noi si voglia scegliere, nell'ipotesi che tutti noi si abbiano le idee chiare su ciò che vogliamo. Queste sono le ipotesi forti della modernità. Cartesio: idee chiare e distinte. Allora, tutti i soggetti razionali, tutti coloro che sono moderni, sono in grado di dirti: io voglio questo, per questo e quest'altro motivo, come diceva Guzzanti qualche tempo fa, non so se ti ricordate. Però il problema è vero. Noi oggi parliamo di nuovo conformismo, noi oggi parliamo di scelte che vengono fatte non si sa bene per quale ragione, parliamo di un nuovo tipo di pensiero e di comportamento umano che è dimostrato tra l'altro anche dalle neuroscienze, per cui sappiamo che il nostro modo di fare non è soltanto razionale. Allora questo attore soltanto razionale che dovrebbe prendere posizione e difendere le sue idee nel lagone politico, perché di fatto è quello il punto, no? La politica dovrebbe essere dibattito, dovrebbe essere scontro, tra virgolette, o perlomeno simbolico, dovrebbe essere vedere costantemente un confronto. Allora questo attore c'è o no? Quello è il problema. Allora noi sappiamo per un certo verso che questo tipo di cultura, una cultura che non serve a guadagnare, non serve andare a lavorare, una cultura che serve a vivere, oggi non c'è, o perlomeno viene costantemente messa da parte. Se avete visto quello che accade alla scuola e all'università, credo che sia abbastanza evidente, ma comunque c'è un equivoco a monte, ovvero sia l'equivoco è che tu devi studiare perché sennò non lavori, e non è così, tu devi studiare perché sennò non vivi, è un'altra cosa. Se no non sei un buon cittadino, se no non ti rendi conto delle cose, se no sei una pedina. Questo però non è che si dica molto. Quindi questo è un problema serio. Il momento in cui noi cominciamo a trattare lo studio e la cultura come uno strumento economico, come un qualcosa, un bonus, un qualcosa che mi permette uno scatto di lavoro, un qualcosa che mi permette un lavoro, che peraltro è assolutamente fondamentale, questo, nessuno dice di no, però è riduttivo, perché la cultura non serve solo per questo. Tant'è vero che noi siamo uno dei paesi al mondo che ha il maggior tasso di analfabetismo di ritorno, non so se ne avete mai sentito parlare. L'analfabetismo di ritorno è una circostanza per la quale, pur avendo tu studiato tutto, o tutti gli anni che dovevi, quindi anche all'università, dopo 10 anni non sei più in grado di leggere. Dopo 10 anni non sei in grado di seguire un discorso complesso, dopo 10 anni hai degli strumenti rozzi per capire le cose. Perché tra l'altro, purtroppo, un'altra delle fregature della cultura soggettiva è che non è come la bicicletta, non è che una volta che hai imparato la tieni, no, devi accudirla anche quella. Devi leggere, devi informarti, devi discutere, devi parlare, devi avere scambi con qualcuno, devi avere il tempo per riflettere, devi avere il tempo per formarti delle opinioni. Non vedete che i termini sono sempre dei termini impegnativi. E uno non è che ha un'opinione, non è che c'ha una... uno se la forma. Vuol dire che ci rimugina sopra, che legge delle cose, che c'ha degli strumenti oggi che sarebbero di una ricchezza inaudita. Pensate soltanto a internet e alle possibilità di accedere a informazioni che ci sono rispetto a prima. Io quando ero piccolo, quando studiavo all'università, avevo libri e biblioteche, fine. Non c'era confronto, non c'era modo, non c'era nessun verso di ampliare troppo. Eppure, paradossalmente, ne sapevamo più noi allora che non oggi, perché è evidente che questa enorme massa di informazioni, se non viene gestita in qualche modo, diventa controproducente, porta a delle disfunzioni dell'attenzione. Sappiamo che una delle grosse problematiche oggi è la sindrome da deficit di attenzione, che viene riscontrata normalmente soltanto nei bambini, ma quanti di noi sono in grado di dire che possono mantenere la propria attenzione focalizzata su un argomento per più di mezz'ora, per più di 40 minuti? Io so bene che dopo un 45 minuti un uditorio anche attento comincia a perdere colpi, e già siamo un passo avanti, già vuol dire che ho lavorato bene, che tutto sommato li ho tenuti vivaci, eccetera eccetera, ma la nostra spanna d'attenzione sta sempre di più riducendosi anche per effetto dei nuovi media. Ho sentito recentemente una conferenza dell'allievo di McLuhan, Derek De Carcova, che probabilmente avrete letto lo stesso, scrive, è un nome, un grande nome dell'attuale mondo digitale informatico, che parlava di questo problema dicendo: beh, noi abbiamo un altro tipo di attenzione, dobbiamo essere costantemente stimolati, dobbiamo essere costantemente attenti, perché al di là di un tot poi scadiamo come pere. Il problema è che la cultura soggettiva non te la fai con una funzione di questo genere, te la fai con un'attenzione che torna, un'attenzione che piano piano mette a fuoco le cose, che costruisce, che comincia a riconoscere i problemi, perché tu di punto in bianco difficilmente vedi le contraddizioni di una posizione. Le vedi quando ci pensi sopra e cominci a dire: ma questo mi ha detto ieri una cosa, oggi me ne ha detta un'altra che è completamente al contrario, poi ha fatto questo che non c'entra niente né con quello che ha detto ieri né con quello che ha detto oggi, e questo ti permette di formarti un'idea. di formarsi un'opinione. Ma se tu non hai mai il tempo di prendere queste cose e metterle insieme, tu sei sempre contento. Grosso modo sei sempre contento. Perché non vedi più niente, non ti ricordi più niente, non ti ricordi che quello che ti sta dicendo una cosa 10 giorni fa, o un anno fa, o sei anni fa, o come noi che siamo grandicelli, 20 anni fa ci ha detto il contrario, poi ha detto il contrario un'altra volta, poi ha fatto il contrario, poi ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto quest'altro, tutte cose che oggi sono diventate orribili da fare, ma le hanno fatte tutte, ma noi non ce lo ricordiamo, e quindi il problema è risolto in un certo senso, capite? E questo è un problema che ha a che fare con lo strutturarsi della cultura soggettiva e con le dinamiche dell'attenzione, per cui è un problema di questo tempo, non è un problema di 50 anni fa, perché 50 anni fa i ritmi erano diversi. Non erano così blandi, ma erano diversi. C'era lo spazio, c'era il dialogo, c'erano altre cose. Per questo dico che questo genere di cose è fondamentale, perché questo genere di cose si spera sia quel piccolo momento nel quale tu ripensi alle cose. C'è un bellissimo saggio di Walter Benjamin che vi consiglierei caldamente di leggere sul narratore, no? Che dice che tu l'esperienza la fai senza rendertene conto mentre ascolti qualcuno che parla, che ti racconta, non che parla, perché che parla ne abbiamo anche troppi, ma qualcuno che ti racconta qualcosa. Ecco, in questi momenti accadono delle dinamiche dentro di noi che costruiscono l'esperienza, costruiscono le opinioni, perché non è un lavoro semplicemente razionale, anche quello. Anche l'università di oggi è tutta concepita su una serie di cortocircuiti logici che non hanno nessuna ragione, che non hanno nessun riscontro, no? Allora ti dicono sì, tu ottieni un credito quando hai fatto 25 ore di lezione frontale o hai letto 100 pagine, come se il fatto semplice di leggere 100 pagine volesse dire che le ho capite. Come se il fatto che io abbia perso 25 ore chinato sul libro significhi che io ho capito che c'era scritto in quel libro. Tutta una serie di idee che sono quantità, non qualità, mentre lo studio purtroppo è qualità. È scomodo dirlo perché è una serie di rotture di palle tremende, vuol dire che spesso e volentieri ci sbatti la faccia contro, che non capisci, che sei frustrato, che ti senti cretino. Succede, ma è quello lo studio, è quello che ti fa diventare un soggetto che sa qualcosa dopo. Ma se tu questa cosa la concentri, la chiudi, non so chi di voi è all'università o chi ne sa qualcosa, ma noi abbiamo un miracolo burocratico che si chiama trimestre compatto. Bellissimo. Che vuol dire? Che quello che io dovrei insegnare in un trimestre, ovvero sia in 3 mesi, lo insegno in 5 settimane. Miracoli. Miracoli, noi siamo signori del tempo e non ce ne eravamo accorti. Che cosa significa questo? Significa che evidentemente coloro che hanno pensato questa cosa geniale ritengono che io faccia, che il fatto che io faccia 28 ore di lezione in 3 mesi o le faccia in 5 settimane è uguale. E invece non è vero. Perché tu non entri in nessuna materia in 5 settimane. Quando hai una buona classe, quella classe dice io non vorrei che finisse il corso perché comincio a capire adesso. E io dico lo so, è normale. Perché tu non sbatti contro una materia che non hai mai sentito e di punto in bianco capisci tutto quello che ti stanno dicendo. Perché non funziona così. Perché tu devi acclimatarti in una materia, devi entrare, devi imparare il gergo, devi capire tutte le piccole distorsioni che la fanno, perché di fatto ci sono anche quelle, devi imparare e devi poterci tornare sopra. E poter improvvisamente dire, oh, ma questo è quello che mi ha detto il professore la volta scorsa. Una volta mi è arrivato un ragazzo di economia e mi disse... ho visto la campagna della Renault e mi è venuto in mente lei, gli ho fatto bene, allora gli darei 30 di nuovo se non gliel'avessi già dato, perché è così, perché la materia è viva, ma tu non lo vedi subito, perché non sai che sei, o meno che tu non sia un genio, però non posso lavorare sui geni, ho bisogno di gente normale, e la gente normale per cominciarti a capire ha bisogno di tempo, perché il sapere si fa così, non si fa al volo, capite? Però è evidente che quel sapere è un sapere quantitativo, allora vuol dire che, come mi chiedono, che cosa hai prodotto quest'anno? Come ho prodotto? Io ho scritto delle cose, non ho prodotto niente, io non produco, però mi trattano come se producessi, allora vuol dire che se ho scritto 600 pagine di libro, anche se sono 600 pagine cazzate, va benissimo, quello è il punto, capite? Questo è il grande problema, che poi è un problema, se vogliamo, che va... Vi sto sentendo proprio le palle, che è? Ah no, perché io mi faccio un po' prendere la mano, intanto dico guarda, si è fatta una certa. Vabbè. Allora dicevo, il problema diventa addirittura antieconomico, perché il negare la qualità porta a dei risultati scadenti, anche da un punto di vista economico, anche da un punto di vista produttivo, anche da un punto di vista di risultati pratici della vita. Capite? Voi andate a vedere solamente, non dico tanto, prendete un libro qualunque, oggi come oggi. È zeppo di refusi. tranne pochi, pochissimi editori che ci perdono ancora tempo sopra, e la frase la dice lunga, tutti gli altri pubblicano così, c'è un errore, chi se ne frega, c'è una sbavatura, chi se ne frega, c'è un pressappochismo che è diffuso, perché il pressappochismo è figlio dell'approccio economico, cioè la qualità non te la paga nessuno, se tu fai una cosa bene è una soddisfazione tua, però ci hai perso più tempo, ci hai messo più risorse, nessuno te la paga e via discorrendo. Allora capite che il problema diventa generale, ovvero cioè nel momento in cui io sopprimo il versante qualitativo ottengo solamente un lavoro sulla quantità che crea una quantità che non vale niente, che vale soltanto in quanto quantità, ed è chiaramente una delle chiavi di lettura possibile del consumismo. Il consumismo non ha bisogno di oggetti che durino, tant'è vero che li progetta perché si rompano, perché il consumismo ha bisogno che io consumi oggetti, non che io abbia oggetti, eppure lì è tutto un altro discorso, chiaramente. Io ho fatto il commerciante per anni, quando ho cominciato i cataloghi delle autoradio, tanto per farvi un esempio, erano annuali, cioè ogni anno le marche davano un catalogo nuovo con le novità, poi sono diventati semestrali, poi sono diventati trimestrali, poi sono diventati mensili, adesso c'è internet. Ma tutta quella pletora di modelli che viene costantemente venduta come eccellente novità dell'ultimo momento dura tutta molto meno della mia autoradio di 15 anni fa, che sta ancora lì, imperterrita, non è di moda, però funziona. Le cose che compriamo oggi sono fatte con materiali che sono progettati per rompersi. Quindi, come vedete, non solo la quantità non è, diciamo, è altra rispetto alla qualità, ma diventa antitetica alla qualità, perché è chiaro che tu un oggetto di qualità non lo rompi più, prima che lo consumi, a voglia te. E chiaramente la crescita economica, il PIL e tutte queste cose con le quali noi abbiamo messo in piedi questo moderno culto dell'economia non funzionano più. C'è bisogno che tu, come diceva Grillo tra l'altro, c'è bisogno che tu compri 6 macchine l'anno, perché così almeno il ciclo continua ad andare avanti. Ma vedete che è una posizione insensata a un certo punto, no? E lo stesso è per la cultura. Cultura non è sapere tanto di tutto, cultura è avere qualcosa che ci interessa di più, qualcosa che ci movimenti, qualcosa che ci spinga anche, che diventi prassi, qualcosa che ci porti ad agire, che ci dia gioia, perché la cultura non è una noia, no, lo studio non è una noia, altra cosa che bisogna dire, forte e chiara, studiare è bello, a me piace tanto, sono 30 anni che lo faccio, figuriamoci, vuole di più, volendo. Ma se tu non riesci a trasmettere il fatto che studiare è bello, tu non crei nulla, non dai niente, perché avrai gente che sta lì soltanto per prendere l'ennesimo voto sul libretto, per poter poi uscire con un pezzo di carta grazie al quale prenderà un lavoro da qualche parte forse, e continuerà a fare tutte queste cose senza pensare mai, che per certi versi è molto utile per alcuni, ma per tutti gli altri è una grandissima fregatura. Okay. Quindi il punto, come vedete, è che non solamente per una questione di manovre, perché spesso e volentieri noi affrontiamo questo tema con l'idea che si tratti di un complotto di qualcuno. A me piacerebbe molto che ci fosse un cattivo da qualche parte, perché potremmo viarlo e levarlo di torno, ma non è così semplice purtroppo, perché che qualcuno strumentalizzi questi fenomeni è evidente. Qualcuno più furbo, qualcuno con maggiori risorse, qualcuno più attento, per carità, questo è vero. Il problema è che però non è che le ha fatte lui, le ha trovate lì, perché questi sono dei processi culturali che la nostra cultura si sta portando dietro da un sacco di tempo, 300, 400, 500 anni. Io quando vado a lezione parlo di Calvino, Lutero, e tutti mi guardano e ancora non stai con Calvino e Lutero, e te che sto sì con Calvino e Lutero, perché di fatto comincia lì, comincia con loro, comincia con Galilei, comincia con i grandi scienziati della Royal Society. Cose che ci sembrano remote perché abbiamo, come dicevamo, la spanna d'attenzione del pesce rosso, e quindi figuriamoci, non ci ricordiamo l'altro ieri, posso andare a pensare a 400 anni fa. Il problema è che la cultura purtroppo funziona così, la cultura fa scherzi stupidi. Allora, se voi pensate, tanto per dirvene una, credo di chiudere, che il fatto che noi si deleghi a qualcuno è stato in qualche modo anche conseguenza dell'impostazione della scienza moderna. Perché i grandi scienziati, Galileo, tanto per dirne uno, eccetera, eccetera, avevano in odio la gente, le masse. Erano convinti che la gente non avesse abbastanza forza di mente, bisognasse guidarla, bisognasse dirigerla, e che il loro sapere dovesse essere protetto dalla gente. Per cui all'inizio del sapere scientifico, che noi oggi trattiamo con tutti gli onori, anche se, diciamo, manifestamente incapace di fare cose, è un atteggiamento di separazione di questo sapere dal resto del mondo. È la creazione della figura dell'esperto. Ora, qual è il problema? Che quando io ho bisogno di un esperto, vuol dire che non sono in grado. No, loro lo sapevano benissimo, l'hanno fatto apposta. Il problema è che non è che è rimasta questa dialettica e questa dinamica soltanto nella scienza, ma piano piano è diventato così tutto. Cioè, noi abbiamo bisogno di esperti per qualunque cosa. Vi faccio presente che uno dei mestieri più in voga negli Stati Uniti oggi è il life coach, ovvero sia quello che ti insegna a vivere, perché non sai manco più vivere. Capite dov'è il problema? Non so se vedete dov'è il problema. Il problema è che perché io possa votare, io devo essere esperto io, non lui. E questo è il punto. Io posso essere un vero partecipante alla democrazia quando io so qualcosa. Perché se no che so, che dico, che opinioni prendo, che posizioni sostengo? Ma siccome il processo della nostra cultura sono 400 anni che ci espropria di qualunque tipo di capacità, tranne quella specializzata e asettica del lavoro, noi siamo i primi a non aver fiducia. E con questo torno a quello da cui eravamo partiti. La fiducia non è soltanto un problema che io ho verso gli altri, ma in primo è qualcosa che io ho verso di me. Se io sento di aver fiducia in me stesso, posso dirti no, guarda che è meglio così. Anche sbagliando, non mi interessa, perché è ovvio che qualcuno sbaglia da qualche parte, no? Però se io non ho questa forza interiore, questa capacità di dire secondo me è giusto, secondo me è sbagliato, io non ci sono. E quello è il problema, capite? E la nostra cultura ci ha costruito e continua a costruirci di volta in volta come incapaci di avere delle opinioni. Tanto è vero che abbiamo gli opinionisti in televisione, ma se hai mai visto uno che fa l'opinionista del lavoro? Che vuol dire? So se vi ponete questi problemi, no? Ma è divertente ogni tanto interrogarsi opinionista a dire, cioè chi sei tu, che fai lì, quale motivo c'è per cui io debba starti a sentire invece di sentire quello che penso io, mistero, però ci sono e sono riferiti, perché anche avere un'opinione secondo noi è un'attività esperta ormai, e quindi c'è bisogno di qualcuno esperto che abbia l'opinione al posto mio.
Ma cosa
ma non solo la televisione, si potrebbe fare anche in altri modi. Certo, lei collabora, aiuta evidentemente, no? Perché come dicevo i processi culturali sono estremamente complessi, per cui cose ci capitano dentro e vengono formattate, vengono messe in atto, vengono interpretate in certi modi. È ovvio che oggi noi abbiamo una televisione che è qualche cosa tra uno spot e l'altro, ed è evidentemente un modo di pensare alla televisione, ce ne potrebbero essere anche altri, però insomma noi abbiamo quello al momento e sarebbe il caso che cominciassimo a levarcelo dalle palle, scusatemi ogni tanto poi perdo la plomba accademico. Però comunque quello che vi dicevo è questo, ovvero sia nel momento in cui io comincio a riconoscere il fatto che il sapere esperto è un sapere che è essenzialmente contrario all'idea di democrazia, devo cominciare a ripensare un po' tutto, devo cominciare a riconquistare una fiducia in me che ottengo solo nel confronto con gli altri, nel momento in cui sbaglio, nel momento in cui dico una cosa e poi non riesco a farla, cominciando a capire chi sono. Perché se io non scopro chi sono, e questo non è un caso, vi ricordo che sul frontone del Tempio di Apollo in Grecia, qui siamo addirittura a 3.000 rotti anni fa, per cui figuratevi che palle, però c'era scritto conosci te stesso. E conosci te stesso non è una cosa facile, perché se no non ce lo scrivevano. Se c'era scritto ricorda di respirare, uno gli avrebbe detto senti, lo so di mio, no. Però conosci te stesso invece è qualcos'altro. Per conoscere te stesso devi fare della strada, devi fare un cammino, devi piantare con le facciate contro il muro, devi scoprire che non sei sto fiore di bravura e di sincerità che ti immaginavi, tante cose, però sei quello, sarebbe il caso che ci facessi conti. A quel punto, quando ti conosci, guarda un po', sai anche dire, secondo me tu sei di un sacco di cosa, poi di quello che ti pare, ma non mi fido. Capite? Per cui la politica da questo punto di vista è molto di più di quello che noi riteniamo che sia. Certo, è anche gestione, è anche amministrazione, possibilmente buona perché non c'è niente che si fa da solo, ma soltanto il livello amministrativo senza un livello ideale, senza un livello più alto, perché ideale forse è anche fuorviante come termine, un livello più alto, un livello di condivisione, un livello di valore, un livello di gioia di esserci, questo non c'è, non ha senso, non è politica. È un disastro. E quindi la democrazia ne viene fuori malata. È evidente che noi usiamo questi rituali, usiamo questi comportamenti, usiamo questo gergo che ormai ha una sua storia per dire cose che non hanno a che fare con quello che era stato immaginato, per dire altro. Abbiamo le parole ma non abbiamo più quello che c'era dentro le parole, sono parole vuote. Quindi penso che una delle cose migliori che potremmo fare sarebbe cominciare a riempire di nuovo queste parole. Vi ringrazio. comunque io a questo punto tenderei a fare a dare una risposta più o meno globale, perché punto per punto non ne andiamo più fuori vivi. E, però prima di tutto credo che potremmo dire missione compiuta, come piace molto dire a Bush, nel senso che mi sembra che sia venuto tutto molto bene, soprattutto vedo una grossa risposta. E questo in qualche modo è un problema, no? Nel senso che se siamo tanto pessimisti tutti quanti, che cosa fa voi qui? Parliamone. È un problema. Se è inutile stare tanto la gente che ci siete venuti a fare, perché siete qui? Perché io sono qui a parlarvi? Uno dei grandi problemi che noi abbiamo è che ragioniamo o bianco o nero. È quello il grande problema. Il grosso punto è lì. Non è pensabile che le cose siano perfette, perché non c'è nessun motivo per cui dovrebbero essere. Quando Piero diceva in tema vita la democrazia che funziona, è un problema questo. Allora stiamo chiedendo troppo alla democrazia? Ci stiamo illudendo? Dobbiamo pensare a qualcos'altro? Dobbiamo modificare le cose? Perché dobbiamo adeguarci a qualcosa che di fatto non si è mai visto funzionare? Noi abbiamo questa tendenza a adeguarci alle cose invece di adeguare le cose a noi, e questo non è facile. Ma adeguare le cose a noi non vuol dire farle come pensiamo che dovrebbero essere, perché quando cerchiamo di farle come pensiamo che dovrebbero essere, facciamo un casino, come quest'idea di democrazia. Quindi so che questo è un discorso che può non andare troppo giù, però il punto centrale è che noi dovremmo cominciare a poter pensare che le cose convivono, capite? Che si può essere ottimisti e pessimisti, che si può essere buoni e cattivi contemporaneamente. Io so benissimo di non essere perfetti, e questo vuol dire che a volte sono egoista, ma non vuol dire che ritengo che tutti siano egoisti o che io sia sempre egoista. Capite dov'è il punto? L'uomo è molto più complesso di quello che noi siamo in grado di dire quando gli appioppiamo addosso queste etichette. E quando l'uomo è così complesso, è evidente che da questa complessità bisognerebbe riuscire, noi dovremmo cominciare a interrogare questa complessità con altre strategie. Per esempio, una delle domande mi dice: è la democrazia diretta di internet che ci salverà? Al di là del problema tecnico del controllo di quelli che sono i dati attraverso la trasmissione dei dati su internet, che è un problema spinosissimo, ma il problema è: perché dovremmo pensare a una formula che sia soltanto fatta in un certo modo? Perché o è così o è così? Perché non entrambe? Perché non accettare, come diceva, oddio non mi ricordo più chi, scusatemi, mio figlio, io sono figlio, mio padre mi ha dato un calcio, dov'è? Eccolo, come diceva lui, perché non accettare che ci sono degli istinti che sono umani anche se non ci piacciono? Perché non riconoscerlo? Perché guardate che negli Stati Uniti si sono accorti che sta cosa della meritocrazia era una palla grossa come una casa, perché sono i figli dei ricchi che vanno avanti, anche lì, strano ma vero. Per cui noi abbiamo una serie di miti, una serie di idee che stanno lì, che trattiamo come se fossero degli oracoli, che sarebbe il caso di rivedere. Però come facciamo a rivederle? Come facciamo a orientarci, dite voi? Ma non lo so, prima di tutto, perché se lo sapessi saremmo tutti in passo avanti, ma comunque non sarebbe il caso, perché potrei saperlo per me e saremmo da capo a 12, non per voi, no. Il problema è che quello che si sa è qualcosa che si acquisisce camminando. Allora l'idea generale è che uno possa al limite dire: guarda, secondo me tu potresti andare verso là, ma poi dove vai è un problema tuo, che giri fai, che curve prendi, se te fermi, se vai avanti, non è nostro, capite? Ognuno è responsabile di se stesso, e questo è un punto centrale. Che poi voglia non leggere, voglia leggere, fa come gli pare, non è un problema, purché però stia camminando. Quello il grosso snodo della questione. Lo snodo è che tu dovresti porti il problema, e finché c'è qualcuno che si pone il problema non si può essere pessimisti, perché io tendenzialmente sarei pessimista, ma non posso esserlo, perché ho degli allievi che pensano, vedo voi, faccio cose che mi danno un ritorno che contraddice un pessimismo. Che pessimismo posso avere quando c'è qualcuno che sono a mezzo e sta ancora qui di sabato a sentire un dibattito che tutto sommato potrebbe essere estremamente... Ah beh, vabbè, comunque, è vero, l'avevo proprio mal interpretata questa giornata, comunque ad ogni modo sì, alle 9:30 di venerdì, che comunque è un giorno di fine settimana e quindi si potrebbe andare a fare cose molto più divertenti, invece state qui. Perché dovrei essere pessimista? Il problema è questo. Allora noi dobbiamo cominciarci a chiedere di essere più tolleranti con noi stessi. che è normale che si abbiano delle cadute, è normale che uno tenda a favorire qualcuno che conosce, è normale, lo puoi disciplinare in qualche modo, ma se prima non lo accetti non lo disciplinerai mai, perché farai finta che si possa evitare e lo farai di nascosto, come stiamo facendo noi da sempre, praticamente. Allora, il conosci te stesso non è soltanto un conosci te stesso te persona, ma è conosci te stesso cultura, sistema di bisogni, modo di attribuire i valori, modo di dare le priorità alle tue azioni, perché se noi ci guardiamo, noi sappiamo benissimo tutti che ci sono dei casi in cui non siamo limpidi. Io sono il primo a dirlo, per cui posso dirlo per tutti. Se qualcuno è senza peccato, scaglia la prima pietra, come diceva ai tempi quel signore con i capelli ricci. Però il problema è questo: noi non siamo perfetti e dovremmo cominciare a accettarlo. Non c'è niente di perfetto, tutto sta andando avanti in modo un po' così da sempre, perché se voi andate a esaminare il funzionamento delle organizzazioni, quelle che dovrebbero essere brillanti, eccezionali e funzionanti, trovate una tale caterva di idiozie che vi chiedete come facciano andare avanti. Di fatto noi continuiamo a vivere in una tensione costante fra stupidità e colpi di genio, fra intuizioni favolose e comportamenti veramente inspiegabili per quanto sono stupidi, ma siamo fatti così. Questo è il punto, e non è che ci possiamo cambiare la pistola alla tempia, come dicevano tutti i vari missionari, soprattutto degli ultimi secoli. Noi siamo fatti così, dobbiamo accettarci come siamo, e questo già sarebbe un grosso passo avanti. E poi soprattutto dovremmo riuscire a coniugare alcune cose, no? Mi diceva la signora, come facciamo a riempire le parole? C'è un solo modo, secondo me, ci sto pensando da tempo a come fare a riempire le parole, in effetti, perché siccome non è un processo razionale, no, non è un processo razionale, non è che convinci qualcuno che le tue parole funzionino, non è quello il punto. Il processo razionale è utile, è comodo, è facile, ma non è quello che ci serve, perché la fiducia non è ragione, la fiducia è altro, valore è molto di più di tutto questo, non è che lo perda Molino, cioè adesso decido che questo è valore, no, il valore è un qualcosa che tu provi, un qualcosa che tu esperisci. Allora, per fare questa cosa, secondo me, prima di tutto, c'è bisogno di un po' di coerenza. E questa coerenza è problematica, perché è la coerenza che ti viene dal fatto che ti stai accettando, ti viene dal fatto che tu più o meno fai quello che dici, tu più o meno dai a vedere che ti comporti con una certa coerenza rispetto a quello che dici. Questo è il punto, e qui non lo fa più nessuno. Oltretutto, una volta che tu sei un minimo coerente, puoi chieder conto. Ci sono tante bellissime posizioni filosofiche su questo, ma non vi sto a rompere la palla adesso con questo discorso, ma il problema è questo: il momento in cui tu hai fatto il tuo, puoi chieder conto. Non è un caso che qui non chieda più il conto nessuno, perché tutti noi siamo chi più chi meno esposti. Chi più chi meno sappiamo che avremo una convenienza se non ci limitiamo quello, che tutto sommato ci farebbe molto comodo se questo accadesse e quindi conosco uno che potrebbe permetterlo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora è qui che dobbiamo cominciare a retrocedere, se dobbiamo retrocedere da qualche parte, perché tornare indietro secondo me non è pensabile, perché i processi con i quali abbiamo a che fare sono processi che sono talmente ricchi, talmente ancora ricchi, e qui voi siete ancora una dimostrazione di questo fatto, no? È che dobbiamo interrogarci con la coscienza di poter fare qualcosa su quello che sta succedendo oggi, non è tornando indietro che ritorniamo, perché indietro non ci torniamo, noi siamo figli di questo tempo, non di quello, e ogni contesto è diverso. Allora la domanda è: oggi che facciamo? Quindi oggi cerchiamo di comportarci in modo che non sia sempre economico. Vi racconto un aneddoto che dovrebbe chiarire questo punto. Io ho fatto corso a economia a lungo, e un bel giorno arriva uno di economia e mi dice: professore, ma lei perché fa lezione qui? E me lo chiede in separata sede, perché era un ragazzo parecchio intelligente, gli era venuta l'idea, gli chiedeva perché uno sano di mente viene qua a fare 14 ore di lezione alle 7 di sera in un'aula spiegata, per poi fare 600 esami durante l'anno, anche 1000 a seconda dei casi, gratis. Perché io noi abbiamo una serie di cose per le quali spesso e volentieri non ci pagano per certi tipi di corso. Ed era una domanda perfettamente legittima nel suo sistema di valori. Perché io perché andavo lì? E io infatti il giorno dopo a lezione ho detto: allora un vostro collega mi ha chiesto questo, lui è rimasto così, ho detto: io sono qui esattamente per le ragioni che dice lui, perché io sono qui per dimostrarvi che c'è gente che fa cose senza ritorno economico. Io sono qui perché voglio dirvi che l'economia non è quella che pensate voi, o non solo quella che pensate voi, ma è altro. È un problema di relazioni, è un problema di cultura, è un problema di equilibri, è un problema di esigenze. E ve lo posso dire soltanto dimostrandovi che io ci credo, perché sono qui, perché io faccio il docente universitario, non faccio il manager, e questo già di suo è importante, perché più molto meno di quello che avrei preso se avessi fatto il manager. Faccio la grandissima parte delle cose gratis. Fare le cose gratis è rivoluzionario, quello è il punto. Fare una cosa perché ti va di farla, perché trovi che sia giusto farla, perché è piacevole farla, quello è la rivoluzione oggi, secondo me. Fregartene del fatto che non ti torna in tasca una lira, del fatto che potevi ottenere qualcos'altro se avessi fatto altro, che in platea non c'era nessuno che ti servisse. Chi se ne frega, non è quello il problema. Il problema è che tu in qualche modo sei convinto di quello che fai e lo fai con coerenza. E credo che con questo devi aver risposto più o meno a tutto quello che mi avete chiesto. Poi se c'è qualcos'altro vi darei anche la mia mail, se potete scrivermi, non c'è nessun problema, anzi mi fa piacere. O la chiedete a loro, insomma non c'è, come volete. Se qualcuno ritiene che non ho detto nulla di risposta a quello che ho detto, me lo dica, così almeno eventualmente approfondisco. Vi ringrazio, mi fa piacere, vuol dire che almeno non abbiamo buttato le ore a me.